Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmerman per la prima parte di un percorso che dedichiamo alla nascita della sinfonia. Beh, una forma, un genere strumentale molto familiare a tutti noi, in particolare grazie ai grandi capolavori romantici e naturalmente a quelli del classicismo viennese, Haydn e Mozart su tutti. Arriveremo proprio lì alle sinfonie di Haydn e di Mozart, partendo però molto da lontano, e lo facciamo in compagnia di Danilo Prefumo, voce assai nota al nostro pubblico. Buongiorno Danilo.
Buongiorno Sergio, eccoci qua, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori della Rete 2. Che dire, la genesi della sinfonia è un argomento che ha sempre suscitato negli storici della musica passioni intensissime. Per molti anni, specialmente nei primi decenni del secolo passato, il Novecento, musicologi italiani, tedeschi, austriaci hanno conteso anche aspramente tra di loro, rivendicando alle rispettive scuole sinfoniche nazionali il merito di aver dato i natali alla sinfonia, quasi che la scoperta di una mitica arché nella creazione di un genere musicale comportasse chissà quali meriti storici. Per ciò che riguarda le priorità storiche, oggi possiamo affermare con relativa tranquillità che la sinfonia, come genere musicale indipendente, nasce e si sviluppa nel nord Italia, e in particolare a Milano, negli anni intorno al 1720-1730. Nel corso del tempo, però, gli autori italiani non sapranno apportare fertili elementi di rinnovamento al genere che avevano creato, e in questo senso altre scuole sinfoniche come Mannheim e soprattutto Vienna saranno in grado di giungere a sviluppi artistici e creativi di gran lunga più interessanti e fecondi. E in questo, più che in una ormai, diciamo così, insostenibile priorità storica, sta tutta la loro enorme importanza.
Beh, quindi oggi partiamo dai predecessori.
Partiamo dai predecessori e parleremo quasi sempre dei predecessori. Ci fermeremo alla metà degli anni Ottanta del Settecento, quando la sinfonia con le parigine e le londinesi di Haydn e con le ultime sei sinfonie di Mozart diventa effettivamente matura. Quindi non è più l'alba della sinfonia, è pieno mezzogiorno e la sinfonia è diventata qualcosa di diverso da ciò che era in origine.
E poi con Beethoven diventerà adulta, ma questa è un'altra storia, naturalmente.
Premesso questo, occorre subito affrontare i primi problemi che si pongono non appena ci si inoltra nel terreno della genesi della sinfonia. La creazione di questo genere musicale, come si può immaginare, è un processo storico di estrema complessità nel quale confluiscono non solo l'esperienza della sinfonia d'opera in tre movimenti, che viene sperimentata per la prima volta da Alessandro Scarlatti addirittura nel 1681, ma anche altre esperienze come quella, ad esempio, della sonata 3. All'inizio del Settecento la sinfonia d'opera in tre movimenti si è ormai fissata in uno stereotipo sul quale, come noto, ironizzerà Benedetto Marcello nel suo celebre pamphlet Il teatro alla moda del 1722. Thank you. Negli anni tra il 1720 e il 1730, quindi, comincia ad emergere in Italia un tipo di composizione da concerto, svincolata dall'uso operistico, intitolata per lo più sinfonia, ma anche nei manoscritti ouverture, sonata, concerto, eccetera, che noi oggi possiamo considerare come il prototipo della sinfonia moderna. Gli elementi che caratterizzano questo tipo di composizione sono: 1. La destinazione ad un organico strumentale di soli archi, a 3 o preferibilmente a 4. La struttura formale quasi sempre in 3 movimenti, e questo sarà molto importante, secondo lo schema veloce-lento-veloce. L'assenza del contrappunto strettamente imitativo, tipico del concerto grosso, e di parti solistiche rilevanti per i singoli strumenti. 4. Il più lento ritmo armonico, i motivi e i temi molto più semplici, incisivi e meno ricchi di abbellimento rispetto alla sonata 3 e alla musica da camera. La scuola milanese, che ha come massimo rappresentante Giovanni Battista Sammartini, fu sicuramente la prima scuola sinfonica europea. Fin dall'inizio, tuttavia, il nuovo genere sinfonico trova larga e immediata accoglienza tanto a Venezia quanto in altri centri minori della pianura padana. Ad un autore padano, Andrea Zani, nato a Casalmaggiore nel 1696 e morto nel 1757, risale ad esempio una delle prime raccolte di sinfonia a stampa sicuramente databili. Zani è un compositore di talento, fortemente influenzato nelle sue opere giovanili dall'esempio vivaldiano, e nel 1729 pubblica a Casalmaggiore, quindi non propriamente un grande centro editoriale, una raccolta di 6 sinfonie da camera e 6 concerti da chiesa, opera 2, da cui è tratta la sinfonia che ascolteremo adesso. Le sinfonie di Andrea Zani sono in genere in 3 movimenti. Il primo movimento è di solito un allegro, il tempo centrale molto breve, ha un carattere molto disteso e cantabile. I finali sono veloci e incalzanti, di solito in tempo ternario. L'organico strumentale prevede 2 violini, viola e basso continuo, con una scrittura a volte a 4 parti reali. Tutte caratteristiche che si compendiano in una durata di solito brevissima e con una allure ritmica di ascendenza palesemente vivaldiana. Di Andrea Zani direi di ascoltare subito la Sinfonia da Camera in Do maggiore, opera 2, numero 1. La esegue il complesso Atalanta Fugens, diretto da Vanni Moretto. Thank you.
Era la Sinfonia da Camera in Do Maggiore, l'opera 2, numero 1 di Andrea Zani, qui con l'ensemble Atalanta Fugens, diretto da Vanni Moretto. Andrea Zani, come del resto gli altri due autori che stiamo per incontrare, non è propriamente un sinfonista, è piuttosto un compositore di musica strumentale che ha fiutato in qualche modo il nuovo genere e gli dedica quindi una raccolta di 6 composizioni che pubblica accanto ai 6 concerti da chiesa come opera 2. Quindi 6 composizioni eminentemente profane, le 6 sinfonie da camera e 6 lavori destinati invece ad essere eseguiti in chiesa. Perché non bisogna mai dimenticare, vero Danilo, che la chiesa, almeno fino alla fine del Settecento, resterà, almeno in Italia, uno dei luoghi in cui si farà musica strumentale.
Al punto che persino Niccolò Paganini, giovane Paganini, i suoi primi concerti li farà a Genova, nelle chiese di Genova, quindi ancora a fine Settecento. Non è un sinfonista, come dicevamo prima, nemmeno Pietro Antonio Locatelli, il quale nasce a Bergamo, quindi nel territorio allora della Repubblica Veneta, nel 1695, si trasferisce in giovane età a Roma, dove studia per diversi anni, forse, ma non è del tutto certo, sotto la guida del grande Arcangelo Corelli. Dopo aver lasciato Roma nel 1723 ed essere stato attivo per qualche tempo a Mantova, nel Veneto e in Germania, nel 1731 Locatelli si stabilisce definitivamente ad Amsterdam e lì vivrà per oltre 30 anni. Pubblica un numero piuttosto esiguo di opere, 8 numeri d'opus in tutto, il più noto dei quali è la famosa opera 3, ovvero i 12 concerti dell'arte del violino, contenenti i celeberrimi capricci per violino solo, ovvero quanto di più difficile sia stato scritto per violino solo prima di Paganini. Locatelli è innanzitutto un grande violinista, forse il maggior violinista della sua epoca, ma come compositore non trascura nessuno dei principali generi in voga nella sua epoca e quindi dà alle stampe sonate a 3, sonate solistiche per violino, per flauto e anche concerti grossi ispirati all'opera sesta di Corelli. Nel 1735, 2 anni dopo aver pubblicato i suoi concerti dell'arte del violino opera 3, Locatelli dà alle stampe ad Amsterdam, presso il celebre editore Le Sen, una raccolta di 6 introduzioni teatrali e 6 concerti, la cui prima parte è formata, con ogni evidenza, da 6 sinfonie in 3 tempi. Il titolo di introduzioni teatrali si riferisce quindi ad un genere e non ad una funzione, perché Locatelli non è un operista e dunque non c'è nessuna opera a cui questi lavori possano fare da introduzione. Vivendo ad Amsterdam, che era allora una delle capitali dell'editoria europea, Locatelli aveva probabilmente capito che la sinfonia era il genere del futuro, se così vogliamo dire, si era affrettato a scrivere 6 lavori di questo tipo. Per il resto, anche le sinfonie di Locatelli differiscono assai poco nella forma e nel contenuto da quelle di Andrea Zani, sono brevissime e nessuna di esse supera i 7 minuti di durata.
Ascoltiamo quindi un primo esempio della musica di Pietro Antonio Locatelli dalla sua opera 4, due brani in particolare, l'introduzione teatrale numero 4 in fa maggiore, i tempi sono allegro andante allegro, e la numero 3 in si bemolle maggiore, allegro andante presto, l'articolazione in questo caso. Ne è interprete per noi l'ensemble Violini Capricciosi.
Thank you.
L'ensemble Violini Capricciosi erano due introduzioni teatrali di Pietro Antonio Locatelli, la numero 4 in fa maggiore e la numero 3 in si bemolle maggiore. Beh, tra i primissimi autori di sinfonie non possiamo non ricordare anche Benedetto Marcello, che nasce a Venezia nel 1686 e muore a Brescia nel 1739. Discende da una famiglia della nobiltà veneziana e si dedica alla musica dapprima come dilettante, seguendo l'esempio del padre Agostino, che era stato violinista amatore di discreta rinomanza, e del fratello maggiore Alessandro, che è autore di cantate, sonate e concerti, tra cui tra l'altro il celebre concerto in re minore per oboe, archi e basso continuo.
Nelle sue composizioni Benedetto Marcello si qualifica spesso come nobile veneto dilettante di contrappunto, perché le convenzioni della società veneziana e non solo veneziana del tempo impediscono a un aristocratico di occuparsi professionalmente di musica. Di fatto segue la carriera di alto magistrato della Repubblica Veneta, carriera alla quale è stato destinato per censo fin dalla nascita. Diventa governatore della Repubblica a Pola, poi camerlengo a Brescia, dove finisce i suoi giorni ancor giovane nel 1739. Nel 1712 è stato ammesso all'Accademia Filarmonica di Bologna, in seguito entrerà anche a far parte dell'Arcadia a Roma. La sua produzione musicale, che non è stata ancora completamente investigata in sede musicologica, comprende più di 350 cantate a voce sola e basso continuo e la celebre raccolta di salmi intitolata Estro Poetico Armonico, a suo tempo molto nota, e poi oratori, messe, serenate, ma anche un buon numero di composizioni strumentali.
Beh, di Benedetto Marcello possediamo 5 sinfonie manoscritte dedicate a uno sconosciuto Mr. Drex. Una delle 5 sinfonie è sicuramente l'ouverture degli intermezzi Spago e Filetta, composti da Marcello nel 1719. Non sappiamo in realtà se le restanti 4 composizioni siano, come l'altra, di origine operistica, o se siano state concepite invece per esecuzioni di tipo diverso. La cosa, tutto sommato, è di importanza relativa.
Ah, certamente, anche visto lo stretto legame che esisteva a Venezia, assai più che a Milano, tra l'ouverture operistica e la sinfonia da concerto, come vedremo poi in una delle successive puntate quando parleremo di Vivaldi. Marcello era esponente della vecchia tradizione contrappuntistica, e la sua concezione più severa è evidente anche, diciamo, nelle sue opere sinfoniche. La sinfonia numero 2 in La maggiore, ad esempio, prevede una vera e propria fuga come movimento conclusivo, mentre la numero 3 è articolata in 4 movimenti, un po' come un concerto grosso. Anche le sinfonie di Benedetto Marcello, come quelle di Andrea Zani e quelle di Vivaldi, sono brevissime. Noi adesso ne ascoltiamo 2, la numero 4 in sol maggiore e la numero 5 in re maggiore, entrambe in 3 soli movimenti, secondo il consueto schema veloce, lento, veloce, che rimarrà proprio tipico della sinfonia italiana. Gli interpreti sono i solisti di Milano diretti da Angelo Efrichian. È una vecchia registrazione degli anni 60 del secolo scorso, forse la prima in assoluto di queste composizioni che ancora oggi non possono contare su una gran discografia.
Thank you. Thank you.
Quelle che abbiamo ascoltato erano due sinfonie di Benedetto Marcello, la numero 4 in sol maggiore e la numero 5 in re maggiore, qui con Angelo e Frickian alla testa dell'orchestra I Solisti di Milano. Ci salutiamo sulle note di un altro esempio sinfonico firmato da Benedetto Marcello, il terzo movimento della sinfonia numero 2, che porta l'indicazione Presto, con gli stessi interpreti e da un'edizione discografica ormai datata, ahimè, che risale agli anni 60, ma che resta preziosa perché non ne sono seguite altre. Chiudiamo quindi questa, che è solo la prima tappa in realtà di un lungo itinerario sonoro all'alba della sinfonia. Grazie Danilo Prefumo e a presto.
Grazie a voi, a presto.